Cari ascoltatori, questo podcast senza il vostro supporto rischia di fermarsi. Ogni abbonamento, ogni donazione è una mano tesa che mi permette di continuare a raccontarvi storie, a condividere idee, a portare avanti un progetto che amate. Se questo podcast vi piace, aiutatemi a tenerlo vivo. Come fare? O andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storiadiroma oppure con donazioni spontanee su PayPal all'indirizzo matt10488@hotmail.it. Inoltre ti invito, se non l'hai già fatto, a lasciare una recensione a 5 stelle qui su Spotify e di seguire la pagina Instagram Podcast Storia di Roma, appunto. Grazie per essere qui, grazie per crederci e ora lasciati trasportare da questo nuovo episodio. Sigla! Ringrazio intanto i miei sostenitori che sono Paolo Fernandez, Francesco Darpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Francesco Campanella, Alberto Goldoni, Davide Bertini, Paolo Carugati, Davide Erzavec, Francesco Finotto, Nicola De Gasperi, Maurizio Giovannetti, Giacomo Bulgarelli, Andrea Parlato, Davide Uttini, Stefano Marino, Claudio Gani, Alex Bertaccini, Steven Anderson, Giovanni Soranno, Michael Dalla, Giuseppe Alario, Biagio Marzo, Giorgio Alfredo Spedicato, Claudio Pezza, Alan Bondi, Francesca Vannini, Alessandro Pan e gli ultimi arrivati, Gabriella Iovino e Yu Biondino. In particolare per questo episodio ringrazio Alex Bertaccini. Grazie mille ragazzi. Eccoci qui dunque nel momento in cui Cesare ha sconfitto nel 48 a.C. a Farsalo Pompeo. La guerra civile sembrerebbe finita qui, penserete, e no, invece non è così. Cesare ne passerà ancora delle belle e vediamo perché. Quindi la guerra civile tra Pompeo e Giulio Cesare raggiunse il suo apice nella battaglia di Farsalo, un evento che segnò la fine della potenza politica e militare di Pompeo. Pompeo, che era stato uno dei più potenti leader della Roma repubblicana, aveva perso il favore popolare e soprattutto l'appoggio delle legioni romane, che erano passate dalla sua parte a quella di Cesare. Nonostante la sua vasta esperienza militare e la sua fama di stratega, la battaglia di Farsalo rappresentò la sua ultima grande possibilità di risollevare la sua posizione. Le forze di Pompeo, infatti numericamente superiori, si scontrarono contro l'esercito di Cesare, ma la battaglia si rivelò essere un disastro per Pompeo. La superiorità tattica di Cesare, la disciplina delle sue legioni e il suo ineguagliabile genio militare portarono alla sconfitta decisiva di Pompeo, come abbiamo visto nello scorso episodio. Le sue truppe furono decimate e lui stesso fu costretto a ritirarsi rapidamente, temendo per la propria vita. Questo rappresentò un colpo durissimo per Pompeo, che non aveva mai immaginato una fine così rapida e disonorevole. Con la sua carriera distrutta, il suo esercito sconfitto, i suoi sostenitori più fedeli in fuga o catturati, Pompeo si trovò in una posizione disperata. La sua unica possibilità di salvezza sembrava risiedere nell'ottenere asilo da un alleato esterno. E così la decisione, giunta dopo un colloquio con il figlio e con la moglie, la decisione di fuggire in Egitto. Infatti Pompeo, in preda alla disperazione, decise di fuggire dall'Europa per cercare protezione proprio in Egitto. La scelta dell'Egitto non era casuale. Il paese era governato dalla dinastia tolemaica, che da tempo intratteneva relazioni con Roma, e Pompeo sperava che, vista la sua posizione di prestigio come uno dei leader più grandi di Roma, sarebbe stato accolto dal giovane re Tolomeo XIII, che regnava insieme alla sorella Cleopatra VII. Inoltre Pompeo sperava che l'Egitto, lontano dalle mani di Cesare, potesse offrirgli una via di fuga sicura, ma soprattutto un'opportunità per riorganizzare un esercito. Il viaggio verso Alessandria però non fu facile. Pompeo si trovava in una condizione vulnerabile, senza esercito, senza risorse e circondato solo da un piccolo seguito di fedeli, tra cui il suo consigliere e amico, il comandante Lucio Afranio. La sua fama di grande condottiero, che una volta lo aveva reso un titano della politica romana, ora era impotente di fronte alla situazione di fuggitivo. Pompeo era costretto a dipendere dalla sua rete di alleanze e soprattutto dalla speranza che l'Egitto, alla fine, gli avrebbe concesso asilo. Apriamo ora una parentesi su Tolomeo XIII e la situazione politica di quest'epoca in Egitto. Tolomeo XIII è stato uno dei re d'Egitto della dinastia tolemaica, salito al trono a seguito della morte del padre, Tolomeo XII, nel 51 a.C., insieme alla sorella Cleopatra, e i due divennero coregnanti, ma la sua giovinezza e la lotta di potere con Cleopatra segnarono il suo breve e tumultuoso regno. Tolomeo infatti salì al trono quando aveva circa 10 anni, poiché era troppo giovane per governare autonomamente. Inizialmente Cleopatra, sua sorella maggiore, divenne la principale regina e reggente. Cleopatra era anche molto più abile politicamente, cercava poi di consolidare sempre di più il suo potere, ma Tolomeo e i suoi consiglieri cercavano di prendere il controllo, portando così a una lotta interna per il potere. Nel 48, infatti, la rivalità tra Tolomeo e Cleopatra portò a un conflitto aperto. Cleopatra cercò di garantirsi il potere assoluto, mentre Tolomeo, sostenuto da una fazione di corte, si oppose. La situazione divenne così critica che i due fratelli si scontrarono militarmente, con Tolomeo che cercava di deporre Cleopatra e viceversa. Durante questa lotta Cleopatra fu costretta a fuggire da Alessandria e a rifugiarsi in Siria, ma riuscì successivamente a tornare con l'aiuto, vedremo, di Giulio Cesare. Ma di questo ne parleremo successivamente. Ora torniamo a Pompeo. Nel mese di settembre del 48, dopo un lungo viaggio via mare, Pompeo arrivò finalmente nel porto di Alessandria. All'inizio la sua accoglienza sembrava promettente. Il giovane re Tolomeo però si trovava in una delicata situazione politica, come abbiamo visto. Era coinvolto in una guerra civile con sua sorella Cleopatra, una donna di grande intelligenza e ambizione, che aspirava, come detto, a governare da sola. Tolomeo, capirete bene, che dopo la sconfitta di Pompeo era desideroso di guadagnarsi la benevolenza di Cesare, e questo perché non voleva inimicarsi l'uomo che aveva appena sconfitto il suo rivale a Roma, l'uomo ora padrone del mondo. Nonostante l'apparente disponibilità ad accogliere Pompeo, la realtà fu ben diversa. L'Egitto, infatti, invece di offrire protezione, stava cercando di fare un semplice calcolo politico. Il destino di Pompeo era ormai segnato e Tolomeo, o meglio, i suoi consiglieri, pensarono bene che uccidendo Pompeo avrebbero ottenuto la simpatia di Cesare e quindi di Roma. Quando infatti Pompeo giunse al porto di Alessandria, fu accolto inizialmente da alcuni emissari di Tolomeo, ma ben presto la sua sorte cambiò drasticamente. Il giovane re ordinò l'omicidio di Pompeo. Gli storici raccontano che Pompeo, nonostante la sua disavventura, non si aspettava comunque una fine simile e si trovò nel momento della sua morte quasi in un'atmosfera di incredulità. Secondo le fonti storiche, Pompeo sbarcò sulla riva di Alessandria insieme ai suoi pochi fedeli rimasti, ma fu accolto da un gruppo di soldati egiziani. Questi soldati, sotto ordine di Tolomeo, lo uccisero brutalmente. Pompeo, che una volta aveva trionfato in molte battaglie, non poté difendersi e morì con la sua stessa dignità che aveva cercato di mantenere durante tutta la sua carriera politica. La sua morte avvenne in modo brutale, la testa mozzata, mentre il suo corpo veniva gettato in un piccolo ruscello vicino al mare. La morte di Pompeo non fu solo un tradimento da parte di Tolomeo, ma anche un atto simbolico che segnò la fine della resistenza contro Cesare. Quando Cesare giunse ad Alessandria, infatti, si trovò davanti ad una situazione molto delicata. Sebbene avesse appena vinto la guerra civile e avesse ormai consolidato il suo potere a Roma, l'uccisione di Pompeo però lo turbò profondamente. Cesare infatti non voleva la morte del suo ex alleato, ma preferiva un incontro politico che avrebbe potuto risolvere la situazione senza spargimenti di sangue. L'omicidio di Pompeo, sebbene avesse aperto la strada al dominio di Cesare su Roma, segnò anche la fine di una certa Roma repubblicana, quella in cui le rivalità politiche potevano risolversi attraverso la diplomazia, o perlomeno la pace. L'atto quindi di Tolomeo fu la prova che il potere in gioco ormai si giocava in modo spietato e definitivo. Ma torniamo al momento precedente, la scoperta dell'uccisione di Pompeo. Cesare si stava preparando a partire per l'Oriente dopo aver concluso la guerra civile in Grecia e aver sconfitto Pompeo, e aveva deciso di seguire il suo avversario fino in Egitto, sperando di concludere la questione politicamente proprio lì in Egitto, dove comunque come paese era sempre stata una potenza alleata di Roma. Inoltre Cesare desiderava portare a termine la sua missione diplomatica in Egitto per consolidare ancora di più il suo potere e gestire le sue alleanze politiche. E così partì da Delo, una piccola isola del mare Egeo, dove si trovava con le sue forze dopo la vittoria di Farsalo. Partì con una flotta di circa 60 navi e un piccolo seguito di legioni, ma senza l'enorme esercito che avrebbe avuto durante le fasi cruciali invece della guerra civile. Fu accompagnato dal suo fidato alleato Marco Antonio, che ricoprirà un ruolo importante nella sua successiva ascesa al potere, e Cesare appunto navigò verso l'Egitto. Il viaggio, pur non essendo particolarmente lungo in termini di distanza, fu comunque carico di significato, poiché Cesare si stava dirigendo verso una terra politicamente turbolenta e, come vedremo, piena di intrighi. Nel mese di settembre del 48 Cesare arrivò ad Alessandria, la capitale d'Egitto. Una volta sbarcato, il suo arrivo coincise con una serie di eventi che stavano accadendo nel regno egiziano, segnato, come detto, ma lo ripetiamo, dalla lotta di potere tra Cleopatra e suo fratello Tolomeo. Quindi l'Egitto era nel bel mezzo di una guerra civile. Quando Cesare apprese della morte di Pompeo, il tradimento da parte di Tolomeo fu evidente. Gli emissari del giovane re gli portarono la testa mozzata di Pompeo, un gesto che cercava di guadagnarsi la fiducia di Cesare, sperando di ottenere il suo favore. Tuttavia, tutto ciò ebbe l'effetto contrario. La reazione di Cesare di fronte alla testa di Pompeo, come ci raccontano Plutarco e Appiano, fu complessa e rifletteva il conflitto interno che Cesare stava vivendo. Da un lato, sì, Cesare aveva vinto la guerra civile, ottenendo una vittoria decisiva contro il suo rivale. Tuttavia, dall'altro, Pompeo non era solo un avversario politico, ma anche un uomo con il quale Cesare aveva avuto una lunga carriera comune. Aveva rispetto per un comandante così importante. Cesare era stato uno degli uomini che aveva aiutato Pompeo a salire al potere, e insieme avevano costruito il triumvirato per dominare Roma. Sebbene Cesare ora fosse il vincitore, vedere la testa di Pompeo gli aveva suscitato un sentimento di disgusto, ma anche e soprattutto di tristezza e di rabbia. Non si trattava solo di un rivale sconfitto, ma di un uomo che in un altro momento della sua vita era stato il suo alleato e compagno di lotta. Inoltre Cesare si sentì tradito e disgustato dal modo in cui Pompeo era stato ucciso. la sua morte avvenuta in un modo così umiliante e vigliacco lo poneva in una posizione difficile. Cesare era un uomo pragmatico, ma anche un uomo di principi morali. Il fatto che Pompeo fosse stato ucciso mentre tentava di rifugiarsi in Egitto senza alcuna possibilità di difendersi rappresentava un gesto brutale e crudele verso un romano, ma soprattutto verso un grande generale romano. Probabilmente Cesare provò un mix di delusione, senso di perdita, ma anche una certa risolutezza politica. Come conquistatore, Cesare aveva bisogno di consolidare il suo potere e la morte di Pompeo, sebbene tragica, significava la fine di un rivale che avrebbe potuto ostacolare il suo controllo su Roma. Cesare sapeva che la morte di Pompeo segnava una tappa fondamentale nella sua ascesa politica, ma la crudezza del modo in cui era avvenuta non potevano scatenare una riflessione personale ben diversa. Secondo alcune fonti storiche, Cesare si allontanò in silenzio e nessun gesto di gioia o trionfo fu mostrato nel momento in cui vide la testa di Pompeo. Questo comportamento suggerisce che Cesare potesse essere consapevole della tragica realtà di quella scena, comprendendo che la guerra civile aveva distrutto un legame di amicizia e alleanza che, sebbene ora fosse superato, aveva comunque segnato un'importante parte della sua carriera politica, della sua vita. Alcuni storici, come Plutarco, raccontano anche che Cesare si sentì addolorato vedendo la testa di Pompeo e che avrebbe versato delle lacrime. Altri raccontano che Cesare esclamò: «Non è così che Pompeo avrebbe dovuto morire», un'espressione che sottolinea il suo dispiacere per la morte di un uomo che, pur essendo il suo avversario, aveva condiviso con lui momenti cruciali della storia. Io vi ringrazio per l'ascolto, come sempre se il podcast vi interessa vi invito a cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati su ogni uscita di un nuovo episodio. Per domande, suggerimenti o altre cose potete scrivermi a storiadiroma.podcast@gmail.com. Io vi ringrazio e come sempre al prossimo episodio.
This isn't just a game, it's a once-in-a-generation event. The Harlem Globetrotters 100-year tour. Celebrate 100 years of high-flying dunks, 100 years of show-stopping moves, and 100 years of changing the game. Bring the whole family and be part of the legacy. This game is once in a century. Be there at Schottenstein Center on December 27th. Go to harlemglobetrotters.com for your tickets to the 100-year tour.